Buongiorno, buon 25 aprile, benvenuti, è mezzogiorno su Radio Popolare. Sono Pier Giorgio Pardo e vi do il benvenuto a una pillola di approfondimento sui diritti LGBTQIA+ in questa giornata che è prima di tutto una giornata per la libertà, per la celebrazione dei diritti umani, dei diritti della persona umana che diventano civili, visto che c'è una Costituzione a garantirne il godimento soggettivo all'interno di uno Stato di diritto e democratico, in cui dunque non è la legge del più forte, del più abile, del più conforme a valere, ma la legge della convivenza pacifica e mutuamente rispettosa di tutte quante le identità, conformi o non conformi che siano, considerando anche che persino in natura la biodiversità è fonte di ricchezza e di equilibrio negli ecosistemi. L'ecosistema società nella nostra Costituzione è tutelato da un articolo 3 che dice chiaramente quali possono essere gli ostacoli al godimento paritario, no? Isonomico dei diritti, e dice anche che la Repubblica Italiana si deve impegnare per rimuovere gli ostacoli che possono comprometterne il godimento. Ora, i padri della Costituzione ci vedevano lungo e quindi hanno parlato non solo di sesso, ma anche di condizioni personali e sociali. Quindi, insomma, una persona omosessuale o transessuale o non binaria, giusto proprio per ripartire dai fondamentali, è garantita dalla Costituzione. Dice, ma è ovvio, ma insomma non così tanto, visto che 80 anni dopo è necessario ribadirlo di fronte a una serie di accadimenti che sono in atto e che si verificano da un po'. Un uomo politico che piacerà ad alcuni di più, ad altri di meno, ma insomma non è quello il punto, soprattutto in una giornata come quella di oggi, ha descritto in un modo semplice, come è giusto che sia, e anche efficace e simpatico, come l'attacco ai diritti LGBTQIA+ sia da inquadrare in un attacco sistemico un po' a tutti i diritti umani. E rivivendo oggi questo articolo 3 della Costituzione, nella sua meraviglia, non si fa mai abbastanza, viene da dire che i padri della Costituzione avevano previsto proprio perché avevano vissuto un attacco ai diritti umani. Il politico di cui parliamo è Bersani, il quale dice: hanno tutti la stessa ricetta ideologica, gli stessi ingredienti, trasferire i poteri verso un esecutivo plebiscitario, attaccare la magistratura, le università e chi si mette di mezzo, avere una morale di Stato e quindi ti dico io di che sesso sei, ti dico che l'utero è tuo, manco un po' mio, ti dico se sei normale o anormale, che si possono usare le differenze per creare capri espiatori e che si può fare negazionismo della scienza, del cambiamento climatico e della storia. È online dal 22 aprile un contributo alla redazione di Domani del filosofo Gianfranco Pellegrino, molto bello, intitolato 80 anni del 25 aprile è il momento di una liberazione queer, che ha come occhiello, ora più che mai, l'antifascismo deve essere complessivo, pervasivo, presente in tutti gli aspetti della vita. La speranza migliore è che tutti coloro che ancora aspettano la loro liberazione marcino nelle piazze d'Italia. E dice ancora Pellegrino: il 25 aprile non sarà mai una festa museale e risaputa. Non lo sarà perché le minacce autoritarie contro cui hanno lottato i resistenti sono vive più che mai adesso. Ma non lo sarà mai anche perché il patrimonio dell'antifascismo è capace di illuminare anche aspetti inaspettati. Il 25 aprile di quest'anno, per esempio, arriva dopo una serie di episodi che costituiscono un attacco univoco contro i diritti LGBT. I più recenti sono l'ordine esecutivo di Donald Trump del 20 gennaio, l'emendamento costituzionale approvato dal Parlamento ungherese il 14 aprile, la sentenza della Corte Suprema del Regno Unito del 20 aprile. Ci occuperemo dopo di fare un piccolo recap di questi tre avvenimenti, di queste tre notizie, ma adesso andiamo avanti un po' a leggere. E dice ancora Pellegrino: Tutti questi atti insistono sul riconoscimento legale solo dei due sessi biologici, o meglio dei due sessi biologici prevalenti nella maggior parte dei casi a livello genitale, e hanno come conseguenza giuridica limiti ai diritti delle persone trans. Tutte queste dichiarazioni che si affannano a dividere il mondo multiforme della sessualità e dell'affettività degli esseri umani secondo dicotomie nette riguardano da vicino l'affermazione stentorea attribuita a Benito Mussolini, che liquidava il bisogno di legislazione punitiva dell'omosessualità nelle leggi razziali del 1938, affermando che in Italia gli uomini erano tutti maschi, attivi, virili e poco inclini a certe debolezze. Prima di parlare del meccanismo di rimozione e criminalizzazione indiretta dell'omosessualità maschile che si ebbe durante il periodo fascista, vale la pena di dire qualcosa delle prime non pervenute tra le categorie discriminate durante il ventennio, vale a dire le lesbiche. Ora, una sessualità non procreativa nel periodo va da sé non era proprio concepita, quindi figuriamoci una sessualità, come si diceva allora, saffica. Anche lesbo era l'isola di Saffo, la poetessa lesbica, quindi saffico, lesbico era quel modo neoclassico di dire le cose tipico del periodo. E lo status di sottomissione della donna in realtà lasciava emergere anche in filigrana l'omosessualità maschile, nel senso che se l'uomo veniva governato da una donna vuol dire che era una mezza femmina, quindi si ritornava proprio all'omosessualità per via indiretta. Quindi, per essere sicuri di non far perdere all'uomo il ruolo di patriarca, padrone, dominatore, già nel 1865, quindi non è un'invenzione del fascismo questa norma, il Codice Civile Pisanelli, che è praticamente una delle carte che portano verso l'assetto normativo dell'Italia dei primi del Novecento, il primo decennio del Novecento, monarchia sempre meno costituzionale, poi pronta, diciamo, anche proprio a livello culturale all'avvento del fascismo. Il Codice Civile Pisanelli, dicevamo, nel 1865 stabilisce che i beni delle donne dovevano essere amministrati da un uomo, prima il padre e poi il marito. Quindi, su questo assetto non proprio ottimale, si può innestare il celebre assunto mussoliniano: la maternità sta alla donna come la guerra a un uomo. E in tutto questo cammino non è che si parli molto di lesbiche. L'unica volta che viene usata la parola lesbica in Italia è in un manuale di semeiotica, come è scritto lì, della malattia mentale, che era un manuale di medicina del 1885. Tra l'altro, proprio in quel periodo si diceva: ma le dobbiamo chiamare lesbiche o le dobbiamo chiamare tribadi? E tribadi verrebbe da tribas tribados, che è una parola greca e da tribein, che è invece un verbo pure greco che significa sfregare, cioè sarebbe a dire sforbiciare, sfregare le vulve, quindi un modo diciamo molto allusivo all'atto sessuale, forse un po' riduttivo, no? Di chiamare le lesbiche. Quindi che cosa succede in pratica? Che la donna che non fa figli è una donna sbagliata, una donna inferiore, una donna malata, una donna che soffre di malattie varie, innanzitutto di nervi. Quindi rientra un po' nell'idea del caso clinico che è anche tipica della cultura di derivazione positivista. E poi non fa figli, quindi va incontro a invecchiamento della pelle, va incontro a peli sul viso, a fibromiuterini, insomma. Il piacere della donna in sé è quello di dare dei figli, al proprio uomo. Se lo fa, non ci si occupa molto della sfera del desiderio, non viene considerata proprio come persona desiderante. Se non lo fa, il primo problema è quello. Quindi, in questa generale rimozione della, omosessualità femminile, nelle carceri del fascismo sono annotati due soli casi, diciamo, acclarati inizialmente come tali e ritrattati poi. Uno è di tale Violet B., che era una donna perugina di origine inglese, che viene denunciata dal marito per abbandono del tetto coniugale, ed è quello poi il crimine che le viene contestato. E la donna aveva una relazione out of closet, una relazione dichiarata con una donna della media borghesia, registrata come Fernanda, che era una sua allieva di lezioni inglese. Quando le due vengono scoperte a dormire nello stesso letto della casa del mare, il marito la denuncia, Benito Mussolini interviene personalmente e fa togliere la condanna e fa archiviare il caso come un fenomeno di isteria femminile. Invece, un altro caso, quello di una prostituta che viene accusata dalla ex compagna di maltrattamenti e di induzione alla perversione, viene condannata insieme alla ex compagna accusatrice, però non per un reato di omosessualità, ma per un reato di immoralità e compromissione della sanità della razza. Per la cronaca, le cose erano abbastanza simili nel resto d'Europa, salvo che in Austria, dove l'omosessualità femminile viene proprio contrassegnata da triangolo e deportazione nei lager.
Che fa, che fa, che fa, che fa, se tra di noi c'è una piccola differenza d'età? Che fa, che fa, che fa, che fa, se siamo diversi da chi in città cammina per mano, non respira piano, né si vergogna di mostrare con chi gli piace far l'amore, mentre noi ghettizzati additativi viviamo di notte. Ci vedono sombotti sugli occhi, sul viso, sulle tue splendide mani, per non farci più scrivere o vedere il domani, prigionieri del presente, in una guerra inesistente, trasformo dal fango le loro bombe in colombe con l'altra metà. Che fa, che fa, che fa, che fa, se abbiamo due corpi uguali, gemelli, due specchi di labbra, di seni, di capelli raccolti a scoprire le orecchie, sentire gli insulti, tu che non temi rumore, gli spari, trasformi dal fango le loro bombe.
Gli omosessuali maschi nel ventennio invece erano chiamati pederasti, anche qui origini greche. Origini greche che rimandano alla parola fanciullo, l'omosessuale è l'uomo che ama il fanciullo, però è scomparsa del tutto dal termine quella connotazione rituale, militare, pedagogica, ludica che aveva nell'età classica. Noi oggi diremmo che il termine venne risemantizzato, venne portato a significare qualcosa di diverso, in un modo decisamente turpe, cioè era un termine che portava verso una sorta di coincidenza fra omosessualità e pedofilia, no? Pederastia e pedofilia per questa comune radice pais, paidos, no? Pedo, e quindi tendeva a criminalizzare culturalmente l'omosessualità. Per il resto, l'omosessualità maschile a livello normativo non esisteva. Era stata prevista nel codice Rocco del 1925 perché c'era un articolo, l'articolo 528, che puniva con il carcere da 1 a 3 anni l'omosessualità maschile. Però Mussolini lo fece togliere perché disse che non ce n'era bisogno, tanto in Italia gli omosessuali non esistevano. Anzi, proprio disse che, questo lo disse nel 1936, in Italia la società era normalizzata, non aveva contraddizioni, era in linea con il regime. Sotto il fascismo accadde che centinaia di persone, in genere uomini, perché appunto delle donne abbiamo detto che tipo di rimozione invece era in atto, persone omosessuali di sesso maschile venivano schedate dal Ministero dell'Interno e venivano mandate al confino. In realtà, in quanto asociali, era un po' quella l'accusa. Si andava a ripescare una prassi giuridica penale che esisteva già prima del ventennio, che col regime fascista si inasprisce e poi però dalle leggi razziali diventa un'arma molto più usata, perché diventa un modo per assicurare l'assenza di scandali, cioè l'Italia doveva passare per un paese assolutamente ordinato. Era molto attiva l'idea del delitto contro la pubblica moralità, perché era poi questo che quindi la socialità, l'attentato alla pubblica morale, perché era questo che colpiva i cosiddetti pederasti, per cui se si veniva segnalati per un atto contrario alla pubblica moralità, anche in seguito a una denuncia anonima, c'era una commissione provinciale per i provvedimenti, era una commissione di polizia che lavorava anche all'insaputa dell'imputato. Quindi a un certo punto, di notte, magari all'uscita da un locale, qualunque tipo di persona fossi, perché non dobbiamo immaginare che queste accuse colpissero delle persone particolarmente in vista, anzi, spesso le persone particolarmente in vista trovavano il modo di cavarsela. Erano persone di tutti i generi, spesso appartenenti proprio al popolo minuto, alla piccola borghesia o addirittura al mondo operaio, venivano prese e venivano, a seconda dei casi, o mandate proprio direttamente al confino dopo un fermo di polizia, oppure venivano colpite da una specie di avvertimento, di ammonizione. E a quel punto, se si era sotto ammonizione, si doveva passare a firmare in questura, c'era un coprifuoco. Noi sappiamo poco di questo perché la realtà del confino e la realtà dell'ammonizione per omosessualità veniva in generale tenuta abbastanza nascosta perché era oggetto di scandalo, per cui anche le vittime tendevano a non fare nessuna forma di pubblicità perché questo pubblico discredito fosse rimosso dalla memoria collettiva, magari della propria società di riferimento, della propria comunità di riferimento, prima possibile. Sappiamo anche poco del numero, forse mezzo migliaio di persone, però magari sono molte di più, perché poi c'è anche un'altra cosa, che la realtà del confino è stata indagata poco dalla storiografia e solo da un certo momento in poi, solo dagli anni 70 in poi. Uno studio molto bello che ci ha anche fatto da bibliografia per questo speciale si chiama Omosessuali al confino nell'Italia fascista ed è curato da Gianfranco Goretti e Tommaso Giartosio. È uno studio che riguarda una realtà particolare, cioè la realtà catanese che culmina con una serie di arresti nel 1939 e il confino era in un'isola, l'isola di San Domino nelle Tremiti. La realtà del confino viene studiata molto bene in questo saggio di Goretti e Giartosio, che è una lettura che mi sento di raccomandare. Un'altra è L'amore pregiudicato, donne omosessuali sotto il fascismo, scritto da Danilo Cerani e Pierluigi Rocchetti, che analizza proprio le discriminazioni subite da donne omosessuali nel periodo fascista. E un altro è una graphic novel scritta da Luca De Santis e Sara Colaone, che racconta la storia di un omosessuale confinato proprio a San Domino delle Tremiti, quindi riprende il tema del saggio di Goretti e Giartosio.
Euriolo era un fornaio e Niso uno studente. Scapparono in montagna all'8 di settembre. I boschi già dormivano, ma un gufo li avvisava. C'era un posto di blocco in fondo a quella strada.
La Berlino degli anni venti è una fucina di libertà, ancora l'ala scura del nazismo non è piombata sull'Europa e quindi la città è proprio un faro di sperimentazione identitaria anche. C'è un locale, l'Eldorado, che è il locale dove va Marlene Dietrich, dove le persone trans si possono esibire, possono ballare, possono vivere socialmente. E addirittura, a partire dal 1919, si ha notizia di un istituto per la scienza sessuale fondato dal dottor Magnus Hirschfeld, che è un luogo dove si fanno delle vere e proprie operazioni di riassegnazione di genere, c'è cioè quella di Dora Richter, quella di Lili Elbe. Si rilasciano anche dei certificati di travestitismo per assicurare una libertà di autodeterminazione alle persone che si avvertono di sesso differente rispetto a quello della nascita. Con l'ascesa di Hitler arriva la repressione. L'istituto viene saccheggiato dalle SA, 25.000 libri dove c'era praticamente tutto lo scibile sulla medicina transgender all'epoca vengono dati alle fiamme, vengono vietate tutte le riviste a tematica LGBT e tutte le identità disforiche o non conformi vengono messe al bando. Come in Italia, anche in Germania non c'è una norma precisa che nomini in modo esplicito il transgenderismo. Il paragrafo 175 però è esplicito riguardo alla omosessualità. I nazisti vorrebbero proprio estirpare qualunque tipo di identità o orientamento sessuale non conforme e quindi in particolare gli omosessuali vengono assimilati ai transgender male to female che subiscono una repressione feroce. Vengono anche sottoposti a esperimenti che spesso portano al suicidio i diretti interessati. Si ha anche, per esempio, il caso di una donna transgender che viene arrestata come omosessuale, eccepisce la propria identità totalmente femminile, ma viene ugualmente arrestata e mandata a Buchenwald. C'è una donna italiana che è stata deportata e che è sopravvissuta ed è Lucy Salani, che è stata una celebre attivista, è morta nel 2023 e la sua opera e la sua figura è stata immortalata e consegnata alla memoria, come è giusto, dalla scrittrice e regista Gabriella Romano.
I fiori erano rossi, sbocciavano d'inverno.
Il 27 maggio 2015 il giornalista, celebrità russo e regista Arkady Mamontov ha divulgato il film di 50 minuti Sodoma, che equipara l'omosessualità alla pedofilia e sostiene che entrambe siano state pianificate dall'establishment politico occidentale. È qualcosa che va oltre l'omofobia, entra in una sorta di universo parallelo e surreale. È una posizione alla quale fa comunque riscontro tutta la normativa anti-gay, ormai nello spazio di più di 15 anni, promulgata da Putin. Lo scopo dichiarato di tutti questi dispositivi normativi sarebbe quello di proteggere i minori dall'essere esposti alla omonormatività, cioè all'idea che presenta l'omosessualità come una questione normale nella società, perché tutte le predisposizioni sessuali non tradizionali rappresentano idee distorte sull'eguale valore sociale delle relazioni tradizionali e non tradizionali, dunque è bene non considerarle uguali, dunque è bene discriminare. Posizioni non dissimili da quelle registrate in Turchia e proprio in Europa, da Orbán. Orbán nel marzo scorso ha pronunciato un discorso violento in occasione della festa nazionale ungherese e aveva detto che avrebbe eliminato le cimici sopravvissute all'inverno con le pulizie di Pasqua e ha vietato il Pride. Ancora una volta alla base del divieto c'è la necessità di provvedere a un corretto sviluppo fisico, intellettuale e morale dei bambini. Trump difende i bambini dagli indottrinamenti di quelli che lui chiama estremisti di sinistra, comunisti, come vogliamo, e difende anche le donne in chiave paternalistica, nel senso che vuole proteggere le donne dalla colonizzazione di spazi da parte di persone trans e intersex. E va nella stessa direzione la sentenza della Corte Suprema del Regno Unito, cioè sempre questa chiave difensiva per la quale è come se si esistesse una persona al posto di un'altra e non tutti insieme, come se un diritto fosse a discapito di un altro diritto. Va in una direzione completamente diversa la prima Dyke March, ovvero la prima marcia lesbica italiana, che avrà luogo a Roma il 26 aprile. Il manifesto dice: decidiamo di scendere in piazza come lesbiche, con tutte le nostre differenze, declinazioni, intersezioni. Ed è proprio con questo spirito intersezionale che vi auguriamo buon 25 aprile e buona partecipazione a tutte le manifestazioni che ci saranno. E concludiamo tornando per un istante al passato, a quel passato che celebriamo perché ci insegna una strada di libertà che oggi dobbiamo imparare a ripercorrere. Ci mettiamo gli occhiali d'oro del professor Fatigati di Giorgio Bassani per leggere però i versi di uno straordinario poeta omosessuale, Sandro Penna, che dice: felice chi è diverso essendo egli diverso, ma guai a chi è diverso essendo egli comune. He took your love away, but I still say